Mercoledì 9 di febbraio del 2022, benvenuti, bentornati in nuovo appuntamento con IoTech. Appuntamento un po' strano perché è un appuntamento che praticamente segue un evento che è appena successo poco tempo fa, circa alle 16. Sono stati svelati i nuovi Samsung. E in questa puntata faremo una sorta di parallelismo. Non è sicuramente una puntata sui nuovi telefoni, non è sicuramente una puntata dedicata ai dispositivi Samsung, anche se ovviamente quello è il pretesto che sta alla base della puntata, ma sicuramente sarà un qualcosa dedicata al top di gamma, a come il mondo dei top di gamma si sta evolvendo. Perché sembra che Samsung stia anticipando un po' quello che abbiamo detto anche negli scorsi episodi. E prima di iniziare, permettetemi di chiedere scusa a tutti voi per la qualità audio della scorsa puntata. Cosa è successo? In breve, diciamo che da un certo punto di vista sono stato colpito da quel malsano bug che va a colpire macOS Monterey, l'ultima versione, la 12.2. Quindi io, poco prima della diretta, come faccio ogni mercoledì, apro il Mac, ma il Mac è morto. Quindi cerco di trovare un'altra soluzione, quindi il mio microfono è collegabile anche ad iPhone e ad iPad, solamente che sia iPad Pro che iPhone 13 Pro non mi prendono il microfono e quindi in qualche modo mi sono trovato a fare la puntata tutta con il microfono dell'iPad Pro. Ho cercato poi, appena sono riuscito a accendere il Mac, ad aggiustare tutta la puntata in post produzione e l'audio, diciamo, non è stato dei migliori. Oggi comunque sono tornato nella solita postazione con il Mac che finalmente funziona, il microfono finalmente parte e quindi direi di mettere la sigla e di partire anche noi. E partiamo da quello che è il nuovo telefono di Samsung, o meglio, Apple da questo punto di vista ha cercato di trovare un po' una quadra a quelle che poi sono le premesse che anche tutti gli altri produttori hanno in qualche modo messo in campo, e mi sto riferendo, credo, di partire con S20 normale, S20 Plus e S20 Ultra, quindi i telefoni di 2 anni fa che sono in qualche modo stati poi susseguiti a quelli che all'epoca erano i 3 dispositivi di Samsung, quindi un dispositivo entry level, uno plus e uno max. Da questo punto di vista mi rendo conto che parlare nel 2022 di dispositivi ancora di altre fasce è un po' anacronistico. Vuoi perché ci rendiamo conto che anche Apple sta sicuramente mettendo un po' su un altro mercato, sicuramente la fascia, quella che possiamo definire come media, che poi è fascia alta, ha sicuramente dei buoni propositi, e poi c'è la fascia pro che in realtà ha qualcos'altro. Ma vedo in chat Amedeo, e io sono esattamente come lui, da amanti del prodotto mini, e spoiler, di qui alle prossime settimane probabilmente arriverà una puntata bella succosetta sul mini, ma appunto ci risentiremo dopo l'evento di marzo sicuramente, quindi tra più o meno un mese e mezzo ci sarà una bella puntata, spero, sul mini. Possiamo dire che usando i dispositivi non pro comunque abbiamo qualcosa di solido in mano. Però Apple, soprattutto alla fine di questo 2022, dovrebbe andare ad analizzare su un doppio binario quelle che sono un po' alcune categorie di prodotti. Vuoi perché da una parte avremo due dispositivi non pro e due dispositivi pro con gli stessi tagli, quindi due dispositivi da 6.1 e da 6.7, e quindi ci rendiamo conto che alla fine forse Samsung ha fatto un'altra scelta che però è quella giusta, perché ha presentato due telefoni e i due telefoni che ha presentato come, chiamiamoli entry level, vanno a discostarsi del tutto dal top di gamma. Da un certo punto di vista ci rendiamo conto che Samsung nella sua linea dei flagship prima aveva due diverse categorie di prodotti, quindi aveva i prodotti S e i prodotti Note. Adesso vuoi perché tra i prodotti di fascia alta sicuramente c'è anche tutta la questione dei Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold. Diciamo che dopo l'anno in cui sicuramente il suo top di gamma per tanti, quindi il prodotto con la penna, per quanto ovviamente ci fosse un modello specifico di Galaxy S21 compatibile con l'S Pen, però la penna integrata nel telefono purtroppo non c'era, e quindi quest'anno Samsung è tornata a fare tre telefoni e in una sola presentazione praticamente ha compresso sia i prodotti pro sia i prodotti tra virgolette pro, quindi in questo caso il 22 Ultra, che ovviamente anche i prodotti che in sostanza sono i prodotti per tutti. E da questo punto di vista ha fatto un bel parallelismo che però affronteremo su An iPad Guy tra una decina di giorni, quando ci sarà una bella puntata tutta dedicata ai tre dispositivi Samsung. E anche da quel punto di vista sicuramente l'azienda ha presentato dei prodotti che vanno in qualche modo a ridefinire le linee del mercato, con due dispositivi entry level, con un dispositivo sicuramente un po' più alto, meglio dei dispositivi non entry level, dei dispositivi chiamiamoli normali, e poi un dispositivo altro con delle caratteristiche in più. E da questo punto di vista credo che Samsung possa aver in qualche modo portato, diciamo, un metodo di pensare all'interno del mercato che bisogna tenere in considerazione, perché tutto il discorso legato a due lineup diverse, con il prodotto pro che va messo sullo stesso piano di un prodotto non pro, è qualcosa che fa pensare. Poi quella che è stata la scelta di Apple negli scorsi anni e che probabilmente vedrà anche in questo 2022 due diversi telefoni, vuol dire assecondare l'utente, e in questo caso avere un S21 Ultra che è praticamente una versione potenziata del Plus, e in questo 2022 in realtà un S22 Plus che si discosta tanto, Plus o Plus, chiamiamoli un po' come vogliamo, che si discosta tanto dall'S22 Ultra, è qualcosa che praticamente abbraccia due diverse tipologie di utenti. Leggevo prima sul gruppo proprio io che diceva che l'S22 è un prodotto decisamente compatto, e noi forse avremmo voluto che anche Apple dedicasse un telefono piccolino a noi utenti pro, quindi un Samsung, diciamo, S22, forse potremmo un pochino considerarlo un 13 Pro Mini. È questa un po' una questione di buon senso anche per tutti noi che vogliamo sicuramente dei prodotti piccoli, tascabili, fruibili per tanti punti di vista, che sicuramente al mercato fanno bene e che forse in qualche modo rappresentano un nuovo inizio per il mercato. e vediamo un attimino quelle che sono le caratteristiche dei tre dispositivi. E ragazzi, diciamo che sono abbastanza interessanti. Diciamo compatto, ma più o meno la distanza nei due modelli di Samsung Galaxy è praticamente la stessa che c'è quasi nei modelli base di iPhone. Quindi abbiamo il Samsung Galaxy S22 che ha un display da 6,1 pollici e poi abbiamo l'S22 Plus che ha uno schermo da 6,6 pollici con delle caratteristiche secondo me abbastanza interessanti, innanzitutto perché abbiamo sicuramente il nuovo processore di Samsung che è ovviamente un Exynos, anche se in alcuni mercati avrà ovviamente il processore Qualcomm, ma per la prima volta a bordo di uno smartphone, e vediamo anche qui anticipare un trend che probabilmente colpirà anche gli iPhone a partire da settembre, per la prima volta appunto abbiamo uno smartphone a 4 nanometri, quindi un chip più compatto, un chip meno energivoro e sicuramente si sta andando verso quello che è il futuro del mobile computing. Abbiamo apprezzato la potenzialità dei 5 nanometri non solo all'interno degli iPhone, ma anche all'interno, ovviamente degli smartphone in generale, ma anche all'interno persino dei computer. Pensiamo semplicemente all'M1, all'M1 Pro, all'M1 Max. Ma sicuramente se anche Apple dovesse continuare questo trend non solo con il processore A16 ma anche con il chip M2 che dovrebbe debuttare secondo me a ottobre a bordo dei prossimi Mac entry level e al prossimo iPad Pro, diciamo che questa cosa potrebbe essere abbastanza intelligente. Ovviamente quando parli di Samsung parli ovviamente di display che è un po', diciamo, chiamiamolo superlativo, visto che abbiamo un display con refresh rate variabile da 10 a 120 Hz, abbiamo la luminosità di picco di 1300 nit sull'S22 e 1750 nit sul dispositivo più grande. La cosa interessante in realtà è che in questo caso Samsung, nonostante faccia dei display ottimi, è riuscita a creare un vision booster per fare in modo che riesce a aumentare la resa dei colori sotto la luce diretta del sole, ma la cosa interessante ovviamente è tutta nelle fotocamere, perché questi due dispositivi hanno tre fotocamere. La fotocamera principale è da 50 megapixel con un'apertura focale f1.8, angolo di visione di 85 gradi. Abbiamo una 12 megapixel ultra grandangolare 2.2 e una 10 megapixel 3x, quindi un po' lo standard dei telefoni base, ad un prezzo abbastanza interessante, perché in questo caso partiamo con, nel nostro paese, l'S22 8 giga di RAM, 128 giga di memoria interna, 879 euro, 12 giga di RAM e 256 giga, 929 euro, per poi espanderci nell'universo plus con 8 giga di RAM e 128 giga di memoria interna a 1079 euro, e mi sa che c'è un errore perché forse 1129 euro per la variante 12 giga di RAM e 256 giga di memoria espandibile. No, di memoria non so se espandibile o no, non me lo sono segnato durante la presentazione. Comunque, appunto, Diciamo che però la cosa interessante arriva quando si parla di night photography, perché sappiamo benissimo quanto ovviamente i telefoni riescono ad avere un po' il diciamo appunto la luminosità rispetto ai precedenti modelli. Apple con 13 e 13 Pro sicuramente ha fatto del buon lavoro. Il sensore di Samsung Galaxy S22 e di S22 Plus, che è più ampio del 23%, e questa pausetta era voluta per dire ok, forse c'è qualcosa da dire, e tira fuori degli scatti impressionanti. Comunque i prezzi sono esattamente gli stessi, con 8 giga di RAM dappertutto. Ho sbagliato a vedere, scusatemi. Scusate. Andiamo in realtà a vedere il modello un po' più bellino, perché finalmente parliamo di quello che è S22 Ultra. In questo caso abbiamo un telefono che cambia design, quindi per la prima volta vediamo un dispositivo che rispetto alle altre varianti della stessa linea va in qualche modo a separare quelle che sono un po' le caratteristiche e a colpire due mercati diversi, pur appunto essendo sulla stessa linea. Da questo punto di vista noi abbiamo un display leggermente più grande, quindi abbiamo un display da 6,8 pollici con la stessa tecnologia Vision Booster, con gli stessi 120 Hz, e abbiamo in questo caso fino a 1 TB di memoria. Quindi in qualche modo Samsung marca a stretto giro gli iPhone Pro, e però ha dei passi in avanti. Quindi in questo caso abbiamo ad esempio 12 giga di RAM, in questo caso sì, non è un errore, ma abbiamo per esempio il Wi-Fi 6E, abbiamo più fotocamere posteriori, perché in questo caso ne abbiamo 4, oltre ovviamente alla principale da 108 megapixel, abbiamo ovviamente la 12 megapixel ultra grandangolare, e abbiamo due tele, abbiamo una 3x e una 10x. In questo caso abbiamo una batteria da 5000 mAh con i nuovi storage, in questo caso quindi abbiamo qualcosa che va a replicare quello che è il tutta la questione legata al dispositivo più premium, e il tutto poi va a riguardare un po' appunto una questione che sta alla base un po' di questi ultimi dispositivi Samsung, che è praticamente quello che dicevamo in apertura. Perché, riprendendo il discorso e approfondendolo nella seconda parte della puntata, bisogna un attimino capire dove il mercato sta andando. Samsung è sempre la prima, oramai da parecchio tempo, ad aprire l'anno dei top di gamma. Sicuramente arriva sul mercato con dei prezzi da top di gamma, perché ovviamente mi sono dimenticato di darvi i prezzi, ma parte da 1.279 € per la versione 8 GB di RAM, 128 GB, 12 GB di RAM e 256 GB parte da 1.379 € per arrivare a 1.489 € per la versione 12 GB di RAM, 512 di memoria interna, e ovviamente arriviamo a 1.689 € per la versione 12 GB di RAM e 1 TB. Questo per dire che cosa? Per dire che oramai c'è stretta competizione. Ovviamente quando si parla di competitor sugli alti livelli. Da una parte abbiamo ovviamente tutto un discorso legato alle funzionalità che secondo me nel 2022 devono diventare forse il punto di svolta, perché se andiamo a considerare tutto l'insieme dei dispositivi Samsung che ha presentato un'oretta e venti fa, almeno durante la diretta è un'ora e venti fa, comunque li hanno appena presentati, e il fatto di avere delle funzioni specifiche per il modello top di gamma, non solo legate all'hardware ma legate al software, quindi ad esempio un riconoscimento della penna un po' tramite intelligenza artificiale, in qualche modo forse tolgono un po' le castagne dal fuoco, perché credo che il sistema operativo, e Samsung ha fatto un altro annuncio che in questo caso potremmo considerarla una mezza rivoluzione, quando in realtà, soprattutto visto che in questo podcast si parla molto di Apple, noi utenti della mela morsicata siamo in qualche modo abituati forse a colpire un po' nel segno quando si parla di aggiornamenti, visto che appunto siamo a inizio 2022 e vediamo ancora gli iPhone 6S aggiornati, quindi parliamo di telefoni presentati a fine 2015, quindi sono praticamente 6 anni abbondanti con le versioni software rinnovate. Ok, Samsung ha promesso che per quanto riguarda i dispositivi presentati quest'oggi e quindi commercializzati con Android 12 a bordo avranno 4 aggiornamenti, quindi si va fino, credo, ad Android 16, e credo che avere dei top di gamma che colpiscono un po' anche nell'ottica dell'aggiornabilità, un po' va a considerare quello che era un discorso che abbiamo affrontato qualche puntata fa, quindi su quello della noia, perché sicuramente la tecnologia si sta molto molto rallentando come evoluzione. Infatti, se andiamo a vedere quelle che sono un po' anche le linee dei telefoni, vediamo che praticamente S22 e S22 Plus sono praticamente quelli che erano S21 normale e S21 Plus senza lo scalino della fotocamera. Samsung ha voluto fare un po' le cose in grande e quindi presentare un telefono che in qualche modo cambia le linee solamente per il modello Ultra, e credo proprio che a fine 2021 noi possiamo quasi dire, dopo quindi già i primi modelli del 2022, quindi un po' aprendo questo nuovo anno e in qualche modo guardando quelle che erano in realtà poi tutte le cose che si potevano dire a fine 2021, nel 2022 sarà molto difficile per i telefoni vedere un po' un'evoluzione netta della tecnologia. Samsung però da questo punto di vista sicuramente riesce ad innovare con le cose che sa fare bene, quindi Samsung sa fare bene ovviamente i processori, e portare per primo una tecnologia sicuramente fa di Samsung anche un po' un pioniere di questo nuovo trend, quindi in qualche modo un produttore di chip che entra per primo nel mercato. Poi sappiamo benissimo che i due time frame sono diversi, quindi sappiamo che questa è la finestra temporale di Samsung Galaxy S22, più in là ci sarà probabilmente quella di Huawei con il P60, e poi a fine anno oramai abbiamo gli iPhone. E anche da questo punto di vista ci stavo pensando prima, quando un po' stavo guardando la presentazione, cercando anche poi di colpire un po' anche nel segno della continuità rispetto agli altri episodi, anche ovviamente riprendendo paragoni e similitudini a quelle che in realtà sono delle cose di cui trattiamo più su questo podcast, perché essendo un podcast molto personale, mi rendo conto che si parla tanto di Apple, non perché io sia un fanboy. Sicuramente apprezzo la tecnologia Apple, ma di tante cose ho apprezzato Samsung in questo evento, soprattutto lato tablet, ma di questo appunto parleremo tra una decina di giorni su An iPad Guy, però anche a livello proprio di continuità, di collaborazioni che un'azienda come Samsung ha la possibilità di fare maggiormente, visto che il sistema operativo non è proprietario, quindi ad esempio hanno fatto delle collaborazioni con Google e con YouTube. Da questo punto di vista, quindi mi piace vedere l'integrazione, il fatto che Samsung stia lavorando con più partner e, ad esempio, un po' una cosa che possiamo anche dirlo se vogliamo, mi fa rosicare è che ovviamente Samsung copia una tecnologia che Apple ha lanciato con iOS 15, quindi SharePlay che in questo caso diventa in partnership con YouTube la possibilità attraverso Google Duo, quindi la possibilità attraverso quindi il sistema di videochiamate con Google di andare a scambiare il link e in qualche modo attraverso live sharing, che praticamente è la stessa funzione che abbiamo con iOS 15, permette di vedere i video di YouTube attraverso una chiamata di Google Duo. Questa cosa vorremmo poterla fare con i prodotti Apple? Sì, la possiamo fare? No. Poi ovviamente Apple mette in campo un po' quelle che sono le sue conoscenze, quindi possiamo farlo con Disney Plus, ovviamente con Apple TV Plus, però quando noi andiamo a vedere quelle che poi alla fine sono SharePlay con YouTube, ad esempio, non lo si può fare. E questa cosa purtroppo fa rosicare. Però veniamo alla questione dirimente, alla questione che va a riprendere il titolo per capire un po' quella che può essere considerata una mossa futura per i dispositivi. Ed è la questione Ultra o Pro. Questo, secondo me, però ad oggi viaggia ancora a favore di Apple. Cerchiamo quindi di capire quelle che sono le ragioni per cui Samsung ha lanciato un dispositivo totalmente diverso, e le ragioni sono praticamente marketing e soprattutto comodità e disponibilità di un prodotto che non veniva aggiornato oramai dalla seconda metà del 2020 e che a fine 2021 e inizio 2022 poteva in qualche modo risultare un attimino più obsoleto, però da questo punto di vista non vedo come tanti altri dispositivi possano in qualche modo replicare la mossa di Samsung. E da questo punto di vista Apple sicuramente con le sue varianti pro dei prodotti può dire la sua. Però si vede come Samsung in qualche modo l'abbia quasi superata, perché se andiamo a prendere quelli che sono i dispositivi non top di gamma, quindi S22 e S22 Ultra e S22 Plus, ovviamente Samsung con i nomi e anche te, diciamo che possono forse essere paragonati ai prodotti pro di Apple. Abbiamo la tripla fotocamera, abbiamo i 120 Hz, quindi il ProMotion, e credo che da questo punto di vista forse la questione si inizia a fare interessante, perché avere ancora, se tutto ciò dovesse essere confermato anche durante il keynote di settembre, dei telefoni a un prezzo molto simile senza i 120 Hz, per quanto abbia una mela sul retro, eccetera eccetera, è già qualcosa che, boh, non si sa dove possiamo andare. Samsung da questo punto di vista riesce forse a far vedere quelli che sono un po' i punti deboli di Apple? Io questa cosa la vedo, e sicuramente un prodotto interessante come Samsung Galaxy S21 e S21 Plus fa qualcosa. E come mi chiede Amedeo, dice: quindi tu vorresti un pro che possa distinguersi anche esteticamente? Forse è la scelta che Apple sta facendo. Il fatto che l'azienda potrebbe andare, se vogliamo, a replicare un po' anche gli stessi concetti che appena in qualche modo portato avanti Samsung, perché se andiamo a considerare le fotocamere di S21, di S22 e di S22 Plus, sono praticamente fotocamere su un'isoletta, chiamiamola così, quindi su uno spazio dedicato, e poi sul modello normale le fotocamere in qualche modo protrudono, non so nemmeno come si dica in italiano, comunque vengono fuori direttamente dallo chassis del telefono. Questa potrebbe essere una mossa? Probabilmente sì. Il notch che sul modello Pro potrebbe sparire, ma non sul modello normale, potrebbe essere una cosa che va proprio in quella direzione. E da questo punto di vista, però, i due dispositivi forse non hanno poi più quelle differenze, perché se Apple dovesse veramente portare il ProMotion per in qualche modo avere tanta tecnologia anche sulla base di gamma, poi come giustifichi un modello Pro o un modello addirittura Pro Max? Con che caratteristiche? Cioè, se veramente le uniche opzioni sono il dispositivo senza notch e le fotocamere che escono, per quanto con la linea normale le fotocamere di iPhone stanno diventando sempre più alla pari di quelle che fino a un paio d'anni fa, quindi a fine 2020, erano le fotocamere esclusive del 12 Pro Max, quindi per esempio il sensore stabilizzato otticamente. Diciamo che forse è arrivato il momento di pensare a qualcos'altro, tipo la porta Thunderbolt. Quindi la cosa che ci insegna Samsung è quella di andare a dare qualche elemento di differenza sostanziale. Da questo punto di vista Apple potrebbe unificare tutto attraverso il MagSafe, però da questo punto di vista un'azienda importante che fa due telefoni che vanno ad affiancarsi al modello non Pro, soprattutto quest'anno noi avremo due modelli da 6.1 e due da 6.7, questo cosa vuol dire? Vuol dire che se Apple non giustifica il modello non Pro e il modello Pro su due binari diversi, anche a livello estetico ma soprattutto a livello funzionale, forse è arrivato il momento di chiedersi se forse non si possono fare dei passi indietro, tipo fare come fino a 5 anni fa presentando una sola linea di telefoni, magari introducendo un mini. Pensiamo se la linea dei telefoni del 2015 in qualche modo con due dispositivi, perché nel 2014 con due dispositivi, ovviamente iPhone 6 e iPhone 6 Plus, in qualche modo venisse replicata nel 2022 o nel 2023, oppure addirittura espansa. Pensiamo se il prossimo anno dovesse arrivare un iPhone 15 mini, un iPhone 15 e un iPhone 15 Max. Forse potrebbe essere una scelta interessante. E poi ovviamente c'è la linea SE che a base gamma può andare, se vogliamo, a riprendere quelle che sono un po' di considerazioni che vanno innanzitutto fatte, ma che faremo ovviamente a breve, perché oramai ci siamo, oggi è mercoledì 9, tra un mese meno un giorno noi assisteremo al primo evento Apple della stagione, almeno a quanto dice Gurman, e secondo me sarà interessante. E da questo punto di vista noi adesso abbiamo in qualche modo paragonato le fasce ultra di Apple e di Samsung, quindi i top di gamma, però rendiamoci conto che se noi andiamo a prendere un dispositivo che costa 350€, 399€ di Samsung e ovviamente iPhone SE anche di terza generazione, secondo me non c'è paragone. E credo che il fatto che la tecnologia in un modo o nell'altro possa essere, diciamo, non più in grado di evolversi, forse porta poi a delle considerazioni forse di rivoluzionare il mercato, portando forse il 5G a onde millimetriche solamente sulla variante Pro, il Wi-Fi 6 è solamente sulla variante Pro, non lo so, secondo me no. Il distinguo potrebbe essere interessante, come appunto la porta Thunderbolt, quindi finalmente l'USB-C possa arrivare solamente sugli iPhone Pro e magari dalle altre parti tenere o la Lightning o rimuovere tutto in favore del MagSafe, e questo poi porta comunque ad una continuità con il resto della lineup. Pensiamo semplicemente ai dispositivi Pro di Apple, al MacBook Pro rispetto al MacBook Air, all'iMac Pro rispetto all'iMac. Semplicemente vuol dire che non abbiamo solamente una tipologia di connessione, ma ne abbiamo molte di più, e questa cosa onestamente credo possa essere tenuta in considerazione anche alla base di quello che Samsung può riuscire a fare sul mercato, visto che appunto è una compagnia game changing, sì, ce l'ho fatta, forse, e che noi possiamo solamente vedere dall'esterno e dire ok, poi in qualche modo diciamo che forse non ci resta che aspettare. Quindi grazie ad Amedeo per avermi fatto compagnia in chat, grazie a tutti quelli che mi hanno ascoltato in diretta, ovviamente un ringraziamento anche a quelli che mi hanno ascoltato in podcast. Vi ricordo che se ascoltate Io e Tech su Spotify o su Apple Podcast potete lasciare una recensione a 5 stelle sulle piattaforme. Vi ricordo che lunedì è uscito un episodio di An iPad Guy dedicato all'iPad economico, all'iPad base o iPad SE forse, come potrebbe chiamarsi in futuro, e noi ci sentiamo la settimana prossima per parlare di un esperimento improbabile. Ciao! This episode has been produced with... Board Cleaner. Discover more at boatcleaner.com.